Amen.
Amen. Amen. Vi potete sedere. Al Signore sia ringraziamento che possiamo essere qui oggi per ascoltare la sua santa e preziosa parola. Anche se mia voce non è del tutto come lo vorrei, ma la parola del Signore rimane sempre la stessa e produrrà il perché Dio la manderà. Sentitevi a vostro agio, sentitevi come a casa vostra, sentitevi benvenuti, e tutti coloro, come per esempio che non conoscono una delle tre lingue che sono scritte nei nostri inari e che cantano lo stesso, che il Signore vi benedica. Avete pazienza con noi. Non cantiamo per adorare qualche uomo, per piacere all'uomo, ma cantiamo la gloria di Dio. Voglio ringraziare di cuore per tutti coloro che hanno portato con loro anche pazienza, che sono soddisfatti anche del modo dove potete passare la notte, e se c'è qualche cosa che c'è qualche mancamento qualche parte, venite a dirmela a me, a nessun altro. Venite a dirlo e dopo faremo in modo di migliorare affinché tutti si sentano a loro agio. In particolare i genitori con i vostri figli, per favore, state attento. Anche questa sera, perché c'è la Santa Cena, per favore, state attenti per non disturbare altri, per favore, con cortesia, affinché il Signore ci possa benedire riccamente. Abbiamo un gran numero di saluti. Fratello Wallström, uno fratello amico molto antico già, fratello Mbi, manda saluti particolari. Sono più di 2.000 persone che si radunano adesso per ascoltare in diretta, per aver parte a questa predicazione. C'è il fratello David, Città del Capo, fratello Graf, fratello Gilson, fratello Inodi, fratello Paul Niaghi, fratello Joseph di Kinshasa, fratello Adi di Romania, fratello Jürgen del Cile, fratello Lotika del Sudafrica. Dopo ancora con il fratello Manasse di Lyon, il fratello Grazian di Ashdod, Israele. Fratello Grazian di Ashdod mi ha fatto un regalo speciale in Israele, e una shofa. Questa shofa, questa parola è scritta 11 volte nella Bibbia ebraica, in Apocalisse capitolo 8 fino a 11. Dovunque da noi è scritto tromba, in ebrei è scritto shofa. E con questa shofa è con questa che viene fatta la festa della riconciliazione, quando viene annunciata, e in Israele è ancora utilizzata. Che fratello benedice fratello Grazian. Adesso posso dire in questa occasione subito, Abbiamo avuto un viaggio molto benedetto in Israele e ne riparleremo. E fratello Grazian ha portato con sé due fratelli che sono israeliti, li ha portati con sé a Gerusalemme e hanno accettato la parola e la grazia di Dio e tutti e due si sono fatti battezzare. Dopo abbiamo saluti della capitale di Costa d'Avorio. Dopo un lungo nome, Niamuzukuru. Dopo abbiamo da Libreville, da Abidjan, dal fratello Motika di Johannesburgo, da Bologna, Italia. Adesso la rimarca in questo punto. Abbiamo sentito parlare dei terremoti e di quello che hanno fatto nel nord Italia, ma vedete, abbiamo visto come le chiese sono state distrutte e c'è stato un prete ha preso due dei pompieri per salvare la Madonna e una cosa è caduta in questa chiesa e ha ammazzato la persona sul colpo. Cose succedono. Abbiamo saluti da Goma, da Haiti, fratello Stefano Genton che ci saluta con Efesini 5, 25-27 e con Zaccaria 4, versetto 6. Conosciamo tutti questi passi. Saluti da Cugir, da Romania, dal fratello John di Bucarest, saluti dell'Africa del Sud, dal fratello Joshua, saluti dal fratello Davide, non vedo da dove. Non ha scritto. Da Burundi, ancora da Abidjan, e ancora dal fratello Richard, da Romania, ancora dalla Romania, e da Oslo per la prima volta. Saluti da Oslo. È un invito per andarci. Altri saluti dal Gabone. E da Budapest. E ancora Haiti. Dal fratello Pino Davi. E dal fratello Claude di Città del Capo che saluta con uno re e atti. Saluti dal fratello Joseph di Atlanta e da Ottawa in Canada e dal Denver, Colorado e da Lubumbashi. Saluti da Peking. Da Peking, che Dio li benedica. E ancora Altri saluti dal fratello Joseph di Kinshasa. Che il Signore benedica ogni fratello, ogni sorella che è collegato con noi nel mondo intero, che tutti coloro che sono adesso collegati e che ascoltano e che guardano possono essere benedetti dalla la grande grazia di Dio. Abbiamo capito che siamo in un tempo molto particolare. Tutti parlano del tempo della fine e se ascoltiamo le notizie, secondo me, il magazzino Spectrum dà i migliori notizie del mondo intero, che sia nella politica o nella religione o dovunque o in qualsiasi campo. È stato detto quanti luoghi di pellegrinaggi ci sono, quanti milioni questi pellegrinaggi portano e quante volte la Madonna deve essere portata, quante volte bisogna baciare il crocifisso e tutte le cose che si fanno anche nelle chiese libere, assemblee, dovunque, dove ci sono tutte queste grandi folle di gente. E hanno dal Venerdì Santo e hanno parlato in particolare di questi giorni, senza voler giudicare. Tutti sono passati oltre a quello che è successo per noi. No, nemmeno uno ha capito o ha predicato Gesù Cristo il crocifisso, ma hanno fatto una festa, hanno festeggiato qualcosa. Ma noi non siamo qui per festeggiare una festa, siamo qui per ringraziare Dio di cuore, ringraziare per la salvezza. E abbiamo sentito: se i nostri peccati sono rossi come il sangue, allora diventeranno come la neve. Così ha parlato il profeta Isaia, il profeta più importante della storia della salvezza, e che l'ha detto, predetto, annunziandolo direttamente: se i vostri peccati sono rosso come il sangue, devono diventare bianco come la neve. Questo annunzio nell'Antico Testamento sono diventate realtà e per grazia possiamo partecipare a questo. Ne ritorneremo a parlarne. Quello che mi ha colpito in modo particolare e molto profondamente è questa mancanza di Dio che diventa così palese, senza timore di Dio. E abbiamo visto, hanno filmato un camion di ateisti che sono viaggiati per tutta la Germania e il loro messaggio è: da una parte dicono Dio è morto, da un'altra parte dicono Dio non c'è. E immaginatevi, il presidente ha detto per apertura: Dio non è con noi. Lo capiamo. Se un ateista dice Dio non è con noi, possiamo capirlo. Ma sapete quello che la folla che era radunata ha risposto a ciò? E battendo le mani, alleluia. Uno bisogna immaginarsi una tale cosa. Qualcuno annuncia che Dio non esiste, Dio è morto, Dio non è in mezzo a noi, e la folle batte le mani e grida alleluia. È follia dappertutto. E questo allontanamento da Dio viene sempre più grande, si aprono dei giri di religiosi soltanto, tutti festeggiano le proprie feste, tutti festeggiano loro stesso e tutti vanno oltre a quello che Dio ci ha mandato per la nostra salvezza nel nostro tempo, quello che ha fatto. E quello che mi fa dolore di una parte e che è andato nel mio cuore, d'un'altra parte produce anche riconoscenza in me, poiché ci sono gente sulla terra che possono dire Dio è in mezzo a noi, Dio è in mezzo a noi, vive, il Signore è risuscitato, ha vinto la morte, il soggiorno dei morti, e ci ha dato la vita eterna per grazia. È veramente un dono di Dio quando in questo tempo possiamo credere in modo biblico. Oggi prenderemo due o tre passi biblici dell'Antico Testamento e ci dimostreranno che tutto quello che Dio ha ordinato doveva essere portato all'entrata della tenda. Nessuno poteva offrire dove voleva nel paese e come voleva. Chi voleva portare un'offerta che gradevole a Dio doveva venire con il suo sacrificio alla porta del luogo santo, se no era idolatria e non era più servizio per Dio. Dobbiamo, e l'ho fatto e l'ho letto, e quanto avevo sentito tutte queste notizie, come tutti fanno il loro proprio insegnamento e se le festeggiano anche sulla Trinità, e dopo ne fanno filosofia per spiegare come Dio può esistere in tre parti. Dio non può essere in tre, è un unico Dio, ma si è rivelato personalmente, no come una persona aggiunta, ma si è rivelato personalmente in qualità di Padre che era nel cielo, si è rivelato personalmente in Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, e personalmente ha preso abitazione in noi per mezzo dello Spirito Santo, non tre persone, ma un Dio unico che sta portando a termine il suo consiglio di salvezza, ed è grazia di aver riconosciuto questo, e soltanto colui che ha riconosciuto Dio può e sarà riconosciuto anche da Lui. Per primo ci ha amato Lui, affinché dopo noi anche lo amiamo. E rapidamente siamo stati in Israele, eravamo 102 persone, e erano tre lingue diverse, tutto è andato molto bene, e veramente ogni volta eravamo di nuovo impressionati di vedere che in tutti i luoghi dove eravamo potevamo trovare i passi che si accordavano nella Bibbia e potevamo ringraziare il Signore. Eravamo al Mar Rosso e abbiamo letto il passo dove Dio ha diviso il mare e come l'acqua era come i muri. In Enghedi abbiamo visto, come in Ezechiele 47 scritto, che i pesci saranno così tanti nel Mar Morto che è oggi, che sarà ancora più grande che nel Mar Mediterraneo e che si pescheranno con le reti. Quando ripensiamo a tutte queste cose che Dio già ha predette nella sua parola, quando avverrà? Quando il Tempio sarà costruito e che questo fiume uscirà di sotto la porta? Questo deve essere Dio che in modo soprannaturale agisce e noi riconosciamo che e con noi lo stesso modo ha iniziato pure con noi in Betlehem. Per vostro orientamento leggiamo soltanto Betlehem, ma in ebrei Betlehem, Bet è la casa e Lehem è il pane, casa del pane, casa Betlehem, casa del pane. E il nostro Signore dice: sono il pane vivente disceso dal cielo. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Ma chi mangia di questo pane che io vi darò non morirà giammai. È meraviglioso come Dio nel tutto l'Antico Testamento anche riguardo i nomi, le significazioni dei nomi avevano un'importanza anche con Getsemane. Nella nostra lingua significa frantoio per l'olio. E il nostro Signore è andato per Getsemane, ha lottato, ha gridato, ma abbiamo potuto passare giusto vicino a questo giardino di Getsemane, perché la Chiesa Cattolica ha preso questo luogo sotto il suo riguardo. E là dove di solito andavamo a fare la nostra piccola riunione non è stato possibile questa volta. Il prete non l'ha permesso. Dovunque la Chiesa fa quello che vuole, dovunque si prende in possesso, ma non vogliamo approfondire questo. Quando guardiamo nelle Scritture, vediamo come Dio ha annunciato la salvezza e come dopo per grazia l'ha adempiuta. Golgata, si può leggere, è luogo del cranio, si può vedere in Matteo 27, del teschio, c'è stato un Golgota, c'è stato il luogo del teschio e anche noi abbiamo guardato lì e abbiamo ringraziato Dio di cuore che c'è stato questo giorno della riconciliazione di Dio con l'umanità e che il sangue del nuovo patto è colato per tanti. E colui che crede al la riconciliazione. C'è un insegnamento che dice che tutti saranno un bel giorno beati, ma beati o benedetti sarà soltanto colui che accetta la salvezza per e in Gesù Cristo, e solo colui che ha ricevuto la vita eterna può vivere eternamente. Perciò la vera predicazione del vero Vangelo, e prima di poter predicare il Vangelo bisogna dire alla gente che eravamo tutti persi, eravamo tutti separati da Dio e eravamo abbandonati alla morte senza nessuna speranza in questo mondo. Ma dopo, e lo dico in particolare per coloro che sono nuovi in mezzo a noi, anche a causa della cena che avremo questa sera, vi dico questo molto chiaramente: soltanto colui che riconosce che è perduto, che era abbandonata alla morte, potrà gridare, chiedere e implorare la salvezza e chiamerà il nome del Signore, invocherà. Importante per tutti coloro che si aggiungono, che non soltanto si può prendere parte alla cena del Signore, ma come Paolo ha scritto, che ognuno si prova se stesso e dopodiché mangia. Deve essere detto, soltanto colui che ha accettato la salvezza per se stesso personalmente, colui che ha accettato per la fede quello che è successo al Golgotha e che ha ricevuto la riconciliazione con Dio e che l'ha sperimentato, può prendere parte alla cena, perché con questo testimoniamo che crediamo che il nostro Signore Salvatore è morto alla croce del Golgotha per noi. E questo è che c'è soltanto un nome e un unico che sta nel quale c'è la salvezza, e colui è Gesù Cristo, il nostro Signore. Riguardo a Israele ancora, pensavo a tre passi biblici che non leggeremo più, ma era in Deuteronomio 30, dove già allora il Signore annunciava, dopo che l'uscita avevano annunciato che sarebbero dispersi in tutti i paesi, che alla fine dei giorni sarebbero riportati insieme, sarebbero radunati. E poi Ezechiele 11, dove il Signore parla dal 17 al 19, che il suo popolo di Israele lo riporterà sul suolo della patria, nel suo paese, e gli darà un nuovo cuore e un nuovo spirito. Ve lo dico subito perché dico questo. Siamo stati al Muro dei Lamenti e tutti gli uomini possono andare al Muro del Pianto, e là vedete, qui abbiamo un Teflin. Questo è il credo che, come il popolo di Israele crede che Dio ha dato in Deuteronomio, dove dice: ascolta Israele, il tuo Dio è unico, e conoscete il credo Abbiamo guardato come gli uomini si attaccano questo tutto intorno alle dita e al braccio. Sono 3,70 metri in tutto. E se lo intorno tutto nelle dita, nelle mani, nel braccio, e l'altro lo mettono alla fronte e l'altro al braccio sinistro. Il Signore l'ha ordinato, ha detto che deve essere messo alla fronte, deve essere messo al braccio, che ne devono parlare giorno e notte. Ma quando guardavamo, allora pensavo, e strappa il cuore questo, e tutto quello che è in noi, perché non si può, si può seguire la lettera, ma colui che non arriva fino alla tenda di rivelazione, allora ha soltanto una legge, ha soltanto una parola, una tradizione, ma la rivelazione viene soltanto da Dio. Perciò vi leggo adesso il passo dove Mosè, per primo in Numeri, no, Levitico, qui che ci fa rimarcare quello che il Signore allora aveva ordinato, quello che doveva essere fatto. E Levitico, capitolo 14, non leggerò tutti i versetti, ma per i traduttori in particolare, è Levitico 14, al versetto 10. L'ottavo giorno, che ci sono qua tutto annunziato, le diverse i sacrifici che devono essere portati. Alla fine scritto, alla fine del versetto 11 è scritto, quindi Levitico 14, fine del versetto 11. Opfer darbringen vor all'ingresso della tenda di convegno, all'ingresso della tenda di convegno, è là che doveva essere portato il sacrificio. E dopo di nuovo viene detto uno dopo l'altro le cose che si devono fare, e di nuovo al versetto 23 è scritto, Levitico 14, versetto 23, anche l'ultima parte, queste cose al sacerdote all'ingresso della tenda di convegno davanti al Signore. Quindi non qualche parte, ma all'ingresso della tenda di convegno. E vi dico perché quando il Signore è morto sulla croce, il velo è stato strappato dall'alto a giù, e l'entrata è stata libera per andare fino all'arca dell'Alleanza, dove c'era la parola rivelata, ma il sacrificio doveva soltanto aprire la porta, fare un ingresso. È così che è successo con il sacrificio dell'agnello al Golgotha. È stato fatto l'apertura, l'entrata fino a Dio per Gesù Cristo, il nostro Signore. E potete leggere più avanti come tutto doveva essere consacrato al Signore. L'orecchio destro, il dito destro, il dito del piede destro, non soltanto per il sacrificio e per il sangue, ma ancora doveva essere unto da olio. L'orecchio che per prima è stato messo con il sangue, dopo doveva ancora essere unto di olio, e anche il dito, il pollice della mano, e doveva essere messo l'olio pure, e anche il dito del piede destro doveva essere prima col sangue e dopo con l'olio. L'uomo riscattato doveva essere ancora consacrato, ed è così ancora oggi, fratelli e sorelle. Abbiamo bisogno dell'unzione dello Spirito Santo, abbiamo bisogno della conferma che Dio ci ha accettati e che siamo la sua proprietà per grazia. Dopo abbiamo il capitolo 17 di Levitico 17, vediamo anche all'ingresso del tenda di convegno, si tratta anche qui, Levitico 17, versetto 4, e non lo conduce all'ingresso della tenda di convegno. Quindi bisognerebbe leggere il versetto 3 per capire anche. Se un uomo qualsiasi della casa di Israele scanna un bue, un agnello o una capra dentro l'accampamento o fuori dell'accampamento e non lo conduce all'ingresso della tenda di convegno, è là l'importanza, è questa l'importanza. Non fare secondo il proprio parere, un po' qui, un po' là, ma di venire davanti alla presenza, la faccia di Dio, davanti alla tenda di convegno. Così ancora al versetto 5, affinché i figli di Israele, invece di offrire come fanno i loro sacrifici nei campi, li portino al Signore, presentandoli al sacerdote all'ingresso della tenda di convegno, e li offrano al Signore come sacrifici di riconoscenza. Fino allora tutti potevano fare quello che volevano. Siete sinceri, non era anche il nostro stato in tutte le denominazioni? Non abbiamo fatto anche noi tutto quello che era insegnato lì e praticato lì? Soltanto quando c'è stata la chiamata fuori, allora è potuto avvenire che abbiamo potuto distaccarsi di tutto quello che non era conforme a Dio e alla parola di Dio, e essere portato dentro la volontà di Dio. Versiamo il versetto 6 e 7 ancora. Il sacerdote ne spargerà il sangue sull'altare del Signore all'ingresso della tenda di convegno. E questo era l'ingresso, era per aprire, per fare un passaggio. Il versetto 7 dopo, perché tutti coloro che hanno continuato a fare il proprio modo hanno fatto idolatria e non hanno fatto un culto a Dio. Lo vediamo nel versetto 7. Essi non offriranno più i loro sacrifici agli idoli a forma di capri che sono soliti, era idoli. Da una parte era un sacrificio, ma era un idolo perché non era secondo la volontà e la parola di Dio. Dopo è scritto: questa sarà per loro una legge perenne di generazione in generazione. Versetto 9 ancora. E non lo porterà all'ingresso della tenda di convegno per offrirlo al Signore. Quest'uomo sarà tolto via dal suo popolo. Da una parte un sacrificio, dall'altra parte era nel proprio volontà, nel proprio modo di pensare, dove si voleva fare, quando si voleva fare, come si voleva fare. Non abbiamo capito, fratelli e sorelle, che Dio ha un ordine per Israele e che Dio ha un ordine di salvezza anche per il nuovo, per la Chiesa del Nuovo Testamento, che tutti possono, che tutti vogliono fare quello che piace e allo stesso si richiamano della parola di Dio. Ma no, ci deve essere l'ordine di Dio nella Chiesa di Dio, deve essere ristabilita. Ho dovuto rileggere questi passi per sapere davanti a Dio quello che si deve dire alla Chiesa in questo tempo, fuori da ogni confessione, religione, interpretazione, e tornare a Dio e tornare al modello biblico. Poc'anzi l'ho detto, è scritto su tutti i temi e se ne parla anche sul battesimo. E dopo c'è la domanda: chi è che va fino all'ingresso della tenda di convegno? A chi viene rivelato Matteo 28 e chi va ad Atti 2, 20, 38, al capitolo 8, versetto 16, al capitolo 10, 48? Soltanto colui che si trova davanti all'ingresso della tenda di convegno e che ha preso questo sacrificio con sé può entrare, perché vede la cortina strappata. Non abbiamo soltanto la lettera, ma abbiamo la rivelazione di quel che il Signore ha detto. E ho dovuto pensare a tutte queste cose e su di me, ed è stato per me un'occasione, per me, per voi tutti e per tutti coloro nel mondo intero, che questo è il tempo di Dio, che tutto quello che gli appartiene, tutto quello che lui ha riscattato, che noi ci raduniamo all'ingresso della tenda di convegno e che lui, il Signore, per mezzo della sua parola rivelata, noi, la sua schiera riscattata per il sangue, e lui si può parlare a noi e rivelarsi a noi. Una domanda: se uno va a quel grande oratore e chiede: avete sentito parlare di quello che Dio ha fatto nel nostro tempo? Vi potete immaginare la risposta che riceverete? Tutti sono nelle loro tradizioni e sono tutti certi che così è buono e giusto, e tutti sono convinti a modo loro e pensano che gli altri che pensano in altro modo sono persi. E se possiamo anche dire questo nel nostro paese dove c'è stato questa punta di vogliono dire che nel 2017 tutte le chiese saranno radunate. Prima che questo avviene deve essere giunto la chiamata dappertutto, perché dopo viene il marchio della bestia, e colui che ha il sigillo di Dio è sigillato, ma colui che non avrà il sigillo di Dio allora riceverà il marchio della bestia. C'è uno o l'altro, non c'è niente nel tramezzo. Gli uni saranno sigillati, hanno parte all'apertura dei suggelli che il Signore nel nostro tempo ci ha dato, e dobbiamo ripetere sempre: non era un uomo che aveva pianificato qualcosa o fatto qualcosa, ma era Dio, il Signore, che ha messo la sua parola sul candelabro affin di uscire da ogni tradizione e interpretazione. Per favore, accettate in tutto il mondo, in tutta la terra, prendete questo sul serio e non lo abbandonate più. Il tempo nel quale possiamo fare quello che vogliamo è passato. Adesso è la volontà di Dio che deve avvenire, che soltanto colui che è nella volontà di Dio, e solo colui che è nella volontà di Dio, sarà santificato. Così è scritto in Ebrei capitolo 10. Facciamo adesso un riassunto di quello che abbiamo detto prima di passare alla Santa Cena. Il Signore ha fatto suonare l'ultima chiamata e ha messo l'attenzione dei nostri sguardi su quello che ha promesso, su quello che ha fatto. E chi sono coloro che ascoltano quello che lo Spirito dice alle chiese? Non tutti i carismatici che seguono il loro ballo, ma soltanto coloro che sono sotto il sangue e che ricevono l'unzione dello Spirito Santo, perché soltanto lo Spirito guida in ogni verità, e soltanto la schiera riscattata si lascia guidare in ogni verità, tutti gli altri continueranno fino adesso come hanno fatto fino adesso. Questa è la grande grazia, fratelli e sorelle, che il Signore ci ha dato in questo tempo. Anche noi possiamo riguardare questo libro sigillato come un libro aperto, e possiamo andare oltre a tutte le altre cose. E immaginatevi che se il Signore nel nostro tempo non avrebbe fatto cose soprannaturali, il Signore non si sarebbe confermato e rivelato come essendo lo stesso. Se avessimo dovuto soltanto predicare quello che Dio aveva fatto 2000 anni o 4000 anni fa, se non potessimo essere qui dicendo secondo la verità, sono un testimone oculare che il Signore Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, che come il risuscitato si è abbassato nella colonna di fuoco, nella nuvola, e che ha guidato il suo popolo come allora un giorno il suo popolo dal paese d'Egitto. Noi sappiamo cosa è successo, come è scritto. Dio aveva dato a Abramo la promessa che dopo 400 anni lascerò o farò uscire i tuoi discendenti, e quando il tempo è avvenuto, allora Dio si è ricordato della sua promessa e è apparso a Mosè nel fuoco, nel pruno ardente, ha dato per conferma tutti questi segni. E se si legge Esodo 4 a 12 si vede in qual modo glorioso il Signore ha fatto grazia. E cos'era il messaggio? Lascia uscire il mio popolo, lascia uscire il mio primogenito affinché mi serve. Prima era il mio popolo, il mio figlio, ma al capitolo 12 dice la mia chiesa, la chiesa, l'agnello è stato immolato, c'è stato il primo agnello di Pasqua che è stato immolato, il sangue è stato messo alle porte e il patto è stato fatto con Dio, e il Signore aveva detto: quando vedrò il sangue allora risparmierò e passerò oltre. E così è avvenuto, e così è avvenuto. Tutti coloro che erano sotto il sangue nelle case sono rimasti, sono stati custoditi e hanno potuto vedere quello che il Signore ha fatto. Così anche adesso tutti coloro che hanno questo nuovo patto, che hanno accettato questo sangue del nuovo patto per fede, come già scritto nei profeti, Geremia 31, in questi giorni farò un nuovo patto con voi. E il nostro Signore dice in Matteo così chiaramente: questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è stato sparso per tanti o per molti. Il Dio ci ha riconciliati con Lui. Tante volte è stato detto, lasciatemelo dire ancora una volta e forse ancora più volte: tutto quello che si fa nelle denominazioni secondo il proprio compiacimento l'abbiamo lasciato dietro di noi. Il Signore edifica la sua chiesa ed è la chiesa del primogenito, è Lui che è il primogenito tra tanti fratelli. Anche se era Signore, il Io Sono che è apparso a Mosè e a Abramo e a tutti, e che ha parlato a tutti i profeti, è venuto a noi, ha preso un corpo di carne affinché noi che siamo in carne, che abbiamo peccato nella carne, potessimo essere riscattati. E così siamo stati riscattati, e alla risurrezione vedremo e avremo il stesso corpo di risurrezione come il suo, e lo vedremo come è. Lui è diventato come noi. Questo è amore di Dio, questo è riconciliazione che ci è stata rivelata per grazia. In questo giorno particolare vorrei leggere ancora una volta tutti questi passi biblici, anche quello che sta scritto in Giovanni 19. È adempiuto. E dopo è scritto affinché la scrittura sia adempiuta interamente. Tutto era adempimento delle scritture, anche il quanto è stato venduto per 30 denari, tutto. Nel Salmo 16 è scritto: non lascerò l'anima sua nel soggiorno e non lascerò il suo corpo vedere la distruzione. Tutto è adempiuto secondo la sua volontà. E in questo giorno, dove in modo noi festeggeremo la festa o la cena, ma non come lo fa il mondo, ma come il Signore l'ha detto. Ho avuto a cuore di prendere questa cena con voi, coloro per chi aveva fatto colare il suo sangue, coloro che erano riscattati da lui prima della fondazione del mondo. E lui aveva a cuore di prendere questa cena, e anche noi, ancora una volta, può darsi per coloro che sono nei dubbi, non sapendo che il Signore li ha accettati interamente. È scritto in Giovanni 1, ma in quanto l'hanno ricevuto, gli ha dato il potere di diventare figlioli di Dio, coloro che credono nel suo nome, in questo nome Gesù, e in ebrei Yeshua, che significa Yahweh Salvatore. Sarebbe bello se si poteva ridare come nella lingua originale, come nell'Antico Testamento, ma tutti coloro che parlano ebrei, se non è loro rivelato da Dio, se non è loro e non vengono loro all'entrata della tenda di convegno, e che danno tutto il loro corpo e che vanno sotto il sangue del patto, come abbiamo letto fino adesso, tutti si metteranno intorno al braccio, intorno alla testa, sulla fronte, e qui a ogni porta si mettono alla porta, tutti hanno visto questo, credo che hanno in tutte le porte e in ogni hotel, dovunque, qualsiasi che sono, tutti hanno questa misusa nella loro casa, tutti alla loro porta, all'entrata. Ma ancora una volta, per il punto particolare, senza la rivelazione non succede niente. E la rivelazione significa che prima abbiamo accettato e utilizzato questo sangue che è stato versato per noi stessi, abbiamo ricevuto l'unzione prima di entrare nella tenda di convegno, affinché il Signore ci possa parlare. Io sono certo che Dio ha parlato a noi tutti in modo molto particolare, e che ci vuole portare nel luogo santissimo. Credetemi e credetelo con cuore. Senza rivelazione andiamo tutti nell'errore. Soltanto quando il Signore si può rivelare a noi. E quello che ha detto anche a Pietro: carne e sangue non ti hanno rivelato queste cose. E anche a noi non è carne e sangue che ci hanno rivelato queste cose, le cose che sono rimaste nascoste agli altri. Perché? perché i nostri orecchi sono stati consacrati a Dio, la nostra mano è stata consacrata a Dio, non soltanto abbiamo sentito quello che lo Spirito dice alle chiese, ma siamo anche pronti a fare quello che il Signore ha ordinato che dobbiamo fare nella sua parola, e siamo anche pronti a camminare nella sua via e a fare la sua volontà per grazia. Leggo Ebrei capitolo 10, Ebrei 10, versetto 19 fino a 23. Ebrei 10, dal versetto 19. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente, per il sangue di Gesù, per il sangue del nuovo patto, non soltanto all'entrata della tenda di convegno, ma fino della presenza diretta di Dio, e che ci può parlare così. Versetto 20. Per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. È Lui che ci ha aperto la via, Lui ha dato il suo sangue, ha strappato la cortina, è entrato e possiamo entrare con Lui. Potete leggere tutti più avanti in che modo meraviglioso il piano di salvezza del nostro Dio e del nostro benamato Salvatore in tutti i suoi operatori, con tale qualità di agnello, di re, di intercessore, e ci è dimostrato in tutte le sue qualità. E in Giovanni 5 è scritto: colui che Dio sopra ogni cosa è glorificato per l'eternità. Amen. Tutte le cose sono rivelazione, ma Lui dimora sempre, Dio in ogni eternità. Il versetto 23 ancora di Ebrei 10. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Lodato, benedetto sia il Signore. Potrei prendere un passo dopo l'altro, ma come già l'abbiamo detto, avremo la cena del Signore, e quello che ho nel cuore sono tutti, in particolare i giovani, che per prima e consacrano la loro vita al Signore, che non lo lasciano passare oltre e che non lasciano passare la cena oltre loro, ma che accettano il Signore. Ma lo stesso è valido per noi tutti. Chi non ha ancora accettato il Signore interamente, che lo faccia adesso e dica nel suo cuore: Signore amato, Tu sei il mio Salvatore, Tu sei morto per me, Tu hai versato il Tuo sangue per me, Tu mi hai riconciliato con Dio, mi hai perdonato ogni cosa, anche se i miei peccati fossero rosso come il sangue, sono diventato bianco come la neve. Il sangue dell'agnello mi purifica da ogni peccato, da ogni mancamento. Una cosa ancora rimane, e l'incredulità. E non dobbiamo soltanto avere il lavacro nel sangue, ma essere anche lavati nella parola, nel lavacro della parola. Per prima viene il sangue, dopo viene la correzione per mezzo della parola, e ci prendiamo questo bagno nella parola di Dio, e tramite questo riceviamo la santificazione davanti al cospetto di Dio. Prima che apparecchiamo il tavolo per prendere questa cena, vorrei pregare per tutti coloro ancora che vogliono consacrare la loro vita pienamente al Signore, senza un sì o me, o ma, e che nessuno guarda più indietro, perché colui che guarda indietro ci avviene come alla moglie di Lot, diventerà una colonna di sale. E il Signore dice: chi ha messo la mano, sapete, non deve guardare indietro se quando si fa il lavoro della terra, allora se ne va fuori la via. Rimaniamo nella presenza di Dio, e per decidere, per una decisione, i giorni passati che siano stati in Israele, oppure per tramite le notizie che ho sentito, letto, e che ho, tutte queste cose mi hanno spinto ancora una volta a predicare il consiglio di Dio, una volta ancora, e dire al mondo intero: in nessuno c'è salvezza e non c'è altro nome sotto il cielo che dato agli uomini dove possono essere salvati. Adesso una parola a tutti coloro che si richiamano del messaggero e del messaggio. Fratelli e sorelle, nostro Signore, non c'è una via che fa passare oltre a Golgotha, all'inverso è lì che inizia la via, è là che inizia la via. Tanti si immaginano che credendo il messaggio, sì, il loro messaggio, oppure la loro interpretazione, che credono a ciò. E se lo dico in modo critico, e i giornali hanno parlato di questo, parlando di questi pellegrinaggi fino a Jeffersonville, che vanno fino alla tomba di fratello Branham, hanno parlato di tutto. Ogni Pasqua vanno centinaia lì alla tomba del fratello Branham, aspettando che forse potrebbe succedere, ma noi credenti non aspettiamo la risurrezione di un uomo, aspettiamo al ritorno di Gesù Cristo e alla risurrezione di coloro che se ne sono andati prima di noi. E perciò la Scrittura Santa dice: tutti coloro che erano pronti sono entrati alle nozze. Prendete questo giorno sul serio, voi tutti che siete qui e che ascoltate nel mondo intero. Tutto al suo posto: il nostro Signore amato, il crocifisso, il risuscitato, e che è andato in cielo, verrà di nuovo. È la nostra speranza, è tutto per noi e in tutti. E noi che abbiamo questo privilegio non soltanto di essere davanti all'ingresso della tenda di convegno e di stare lì, ma di vedere la cortina è stata aperta, strappata e la tenda è là, tutto il piano di Dio è rivelato. E non abbiamo paura di dire che Dio ha utilizzato un Mosè, un Elia, un Giovanni Battista, un Pietro, un Giacomo e Paolo e anche un Martin Luther, un Zwingli, un John Wesley e tutti questi uomini di Dio. Siamo riconoscenti per tutti loro e anche molto riconoscenti che il Signore ha adempiuto la sua promessa e in questo tempo profetico ci ha mandato anche un profeta come Elia per riportare i cuori dei figlioli di Dio, di riportare. Potrei leggere in Luca 1 quello che è stato detto da Giovanni. E questo si è ripetuto: a Lui, il Dio Onnipotente, sia la gloria adesso e per tutta l'eternità. Amen. Alziamoci e prima che leggeremo i passi di Corinzi, alziamoci tutti. Potesse che le sorelle hanno un cantico per noi e che possiamo utilizzare questo tempo per pregare. Un invito forse può darsi per venire al Signore e dopo insieme crederemo e insieme pregheremo. Vi chiedo oggi dopo che avremo pregato alla fine che il coro, la corale ci canta ancora un cantico. Per me oggi è un giorno particolare, un giorno che il Signore ha fatto, un giorno dove ci ha veramente fatto vedere quello che è successo, quello che è avvenuto per il sangue, per lo spirito e quello che è necessario e quello che già per grazia è avvenuto prima di pregare e dopo la preghiera chiederemo alla corale di cantarci un cantico.
Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt? Hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt? Wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht. Ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag, herrlich auf Gold. goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen. Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
Amen. Wir am großen Abend.
Cena del Signore alle nozze, chi vuole avere parte può già cominciare oggi. Il Signore ha desiderato tanto di prendere questa cena con noi. Noi chiniamo i capi e chiudiamo gli occhi e chiedo che tutti che adesso vogliono consacrare la loro vita a Dio e in modo degno e prendere parte degnamente e che alzano la mano, il Signore lo vede. Signore amato, Dio fedele eterno, ancora parli, ancora chiami, ancora perdoni. Signore amato, ci consacriamo a te e ti preghiamo per tutti coloro che hanno alzato le mani. E Signore, fai grazia, dai la certezza della salvezza, perché in te e nel tuo sangue c'è perfetta riconciliazione, perfetto perdono. Signore amato, che tutti lo possano accettare per sé. E se i peccati fossero come il sangue, diventeranno bianco come la neve. E così, a causa del sangue dell'agnello, alleluia, è diventato così. Non è rimasto più niente. Vestiti bianchi come la neve. Il Signore ha dato alla sua sposa senza macchie, senza lavati nel sangue dell'agnello, santificati nella parola della verità e sigillati per lo Santo Spirito. Signore amato, accettaci oggi, accettaci tutti e dai a tutti la certezza della fede, della salvezza e che hai accettato ognuno di noi. A te sia l'adorazione nel nome santo di Gesù. Alleluia. e che tutti dicono alleluia.
Amen.
Leggiamo adesso le parole per la preparazione di questa cena. Prepareremo il tavolo e se è possibile che la corale si avanza per cantarci un cantico. In 1 Corinzi, capitolo 11, conosciamo tutti queste parole. A partire dal versetto 23, 1 Corinzi 11, versetto 23. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane. E dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. E tutti dicono Amen. E che tutto il mondo dica Alleluia.